Presidente, rompo un po' l'idillio perché ho sentito interventi molto, insomma, tutti concordanti, però io vorrei partire da quello che ci caratterizza, cioè nel senso noi siamo partiti e siamo forze politiche, quindi questa commissione non può essere apartitica e apolitica come ho sentito dire. Questa commissione è una commissione di lavoro fatta da forze politiche diverse che hanno diverse sensibilità, tutti con pari dignità e che quindi devono poter lavorare insieme ascoltandosi a vicenda, ma nella diversità che io rivendico e ribadisco. Per cui il mio intervento partirà da una fotografia della realtà, perché il motivo per cui noi per primi, Fratelli d'Italia, Popolo della Famiglia, abbiamo chiesto l'istituzione della commissione è perché abbiamo riscontrato una difficoltà del governo centrale a gestire la situazione e quindi la necessità da parte dell'ente territoriale di supportare i cittadini anche nelle gestioni di queste difficoltà. Quindi il mio intervento si concentrerà soprattutto sull'evidenziare queste difficoltà per arrivare a proporre quella che può essere un approccio che noi proponiamo per i lavori della Commissione. 110.859 parole, 266 articoli. Il cosiddetto decreto rilancio, difficile da leggere anche per gli addetti ai lavori, che si stanno cimentando in improbabili ed incerte interpretazioni. Tra bonus vacanze, bonus biciclette, norma salva postini, sì, c'è anche questa, sono fatti salvi i comportamenti degli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica, mentre le imprese stanno ancora attendendo certezze sulla questione Covid infortunio sul lavoro, che gli esporrebbe anche in presenza del rispetto dei protocolli a gravi responsabilità anche penali. Credo che solo recentemente ci sia stato qualche movimento in questo senso. Le imprese protestano perché sentono che il peso è tutto sulle loro spalle, ma si salvano i postini. Soldi, per carità, giustissimo, però questo deve farci riflettere. Soldi, 20 milioni di euro a un centro per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive. Poi c'è l'eterna corsa al posto fisso. Entro fine anno il MEF dovrà avviare le procedure per l'assunzione di 56 funzionari in vista della presidenza italiana del G20. Ristoranti al tappeto. Per chi ha aperto, il calo dei consumi è stato vicino all'80%. Le mancate aperture hanno lasciato a casa 4 lavoratori su 10. L'acquisto di DPI per questa attività, di dispositivi di protezione individuale, rappresenta un costo extra di diverse migliaia di euro, tra 3 e 4 mila per locale. Niente misure per loro a sostegno delle spese affrontate, mentre servirebbero misure straordinarie per salvare il settore della ristorazione, da sempre eccellenza unica nel nostro Paese. I tavolini di bar e ristoranti sono esenti dalle tasse per l'occupazione del suolo pubblico a partire dal 1 maggio. Ma questa precisazione, apparsa all'articolo 181 del decreto rilancio, implica che tasse e canoni sarebbero dovuti per marzo-aprile, cioè quelli in cui il picco dell'emergenza ha svuotato le strade e chiuso per leggi locali. È il caos. Professionisti non INPS esclusi dal contributo a fondo perduto, commercialisti, avvocati, ingegneri, medici e altri lavoratori iscritti nelle classi autonome sono stati abbandonati, quasi come se nei loro confronti ci fosse un pregiudizio ideologico. Causa anche nei rapporti di lavoro subordinato, difficoltà, incertezze e ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, licenziamenti sospesi fino a metà agosto anche per le imprese che cessano l'attività e sono tante. È incertezza anche sui contratti a tempo determinato, in quanto la norma relativa contiene imprecisioni che fanno sorgere dubbi interpretativi. Si procede a tentoni. Esclusi dai fondi aggiuntivi parecchi comuni dichiarati zone rosse. Reddito di emergenza con ISEE per nucleo familiare non superiore a 15.000 euro e patrimonio finanziario non superiore a 10.000 euro. Certamente insufficiente per coprire quelle situazioni di povertà che comunque si verificano poco al di sopra dei limiti reddituali di patrimonio finanziario indicati. Ancora non si sa nulla per la ripresa delle scuole, qualche protocollo inizia a uscire adesso. Rischiamo un aggravarsi del problema della dispersione scolastica. Ci sono ragazzi a casa da scuola da marzo e la didattica a distanza non ha certo sopperito alle carenze. Abbiamo aperto alla movida, agli aperitivi, in quello ci siamo impegnati, stilando i protocolli. Per la scuola no. Questo ci descrive le priorità del governo. e descrive le priorità anche l'assenza totale di misure a sostegno della famiglia. Lo ha ammesso persino il ministro per la famiglia Elena Bonetti, decretando il totale fallimento del suo compito, da dimissioni, ma non le ha date. La famiglia è evidentemente ignorata per ragioni che non possono che essere a questo punto di carattere ideologico. Le scuole paritarie, crediamo anche in questo caso per ragioni ideologiche, ricevono aiuti insufficienti, mentre sono parte integrante della scuola pubblica e senza il loro apporto a settembre sarà difficile la gestione del rientro. Ieri il Presidente del Consiglio Conte ha fatto l'ennesima conferenza stampa, gestita dal portavoce Rocco Casalino, annunciando gli stati generali dell'economia, rivendicando i successi, 80 miliardi di euro messi sul campo dai decreti rilancio e cura Italia, ha detto, e l'azione svolta in Europa. Tono trionfalistico, tutto con la finalità di blindare il suo governo, forse per bloccare un sondaggio che rileva una caduta impicchiata di Giuseppe Conte. Mentre Conte parlava, nella conferenza stampa in diretta Facebook, partivano i commenti, li ho guardati, e più parlava degli 80 miliardi spesi per sostenere le spese, più aumentavano i lavoratori che commentavano dicendo che la cassa integrazione non l'avevano presa, e una serie di lamentele pesantissime che rappresentavano il paese reale, che quegli 80 miliardi non li ha visti. Ed è questa la situazione in cui noi andiamo a innestare la Commissione. Quindi la situazione è infinitamente più grave rispetto a quello che è stato rappresentato da chi mi ha preceduta. Cioè sembra quasi una visione idilliaca di quello che noi andiamo a fare. No, cioè noi ci andiamo a innestare in una situazione gravissima in cui le persone non sanno dove sbattere la testa. Quindi istituiamo questa commissione, i modenesi avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile e della convergenza di tutte le forze politiche, nelle diverse sensibilità. La nostra proposta è quella di partire dall'ascolto dei cittadini tramite le associazioni che li rappresentano e innanzitutto occorrerà partire dalle famiglie che in questi mesi si sono fatti carico della gestione quotidiana di bambini, ragazzi e anziani. E ai bisogni delle famiglie che in primo luogo occorre dare risposte. Ci auguriamo che la convergenza di tutti ci sia per lavorare insieme e che la Commissione non sia un modo per spartirsi cariche. Scusate, ma il riferimento, ovviamente, è a quanto accaduto in Capigruppo a proposito delle vicepresidenze. Il sentore, ribadisco con franchezza come ho già fatto in Capigruppo, è che la maggioranza abbia spinto in modo così pesante, e in Capigruppo lo si è visto, per costituire questa cabina di regia, per cercare di fare di tutto per esautorare gli altri membri della Commissione e mettendo in minoranza le forze di centrodestra. Ci auguriamo di avere visto fantasmi, ce lo auguriamo davvero. Votiamo a favore dell'ave delibera, pur essendo profondamente e convintamente contrari al proliferare dei vicepresidenti e alla spartizione delle relative cariche in un momento così grave per la nostra città. Grazie.